Capitolo 4. Il fiore della speranza. Dobbiamo affrontare ora la questione veramente spinosa che rappresenta il punto più sensibile per tutti noi, in quanto figli della cultura cosiddetta occidentale. Paragrafo 1. Un bisogno di certezza. Come noi che viviamo in questo tempo, in questa cultura, penso soprattutto ai giovani che sono familiari da una parte con gli schemi della razionalità calcolante della scienza e della tecnica, e dall'altra vivono una strutturale insofferenza per tutto ciò che non è immediato e misurabile, che sa di dottrina, possiamo raggiungere la certezza su Cristo. Oggi questa esigenza è particolarmente sentita. Chi ha a che fare con i giovani lo sa bene. Giussani lo aveva accolto in anticipo, e tale esigenza è ora diventata ancora più forte. Oggi non c'è più nessuna spinta inerziale alla fede cristiana. Lo ha scritto di recente Lucio Brunelli sull'Osservatore Romano, parlando dei giovani attuali. Cristo morto e risorto, salvezza dell'uomo. Puoi gridargli questa verità in faccia, ma quel ragazzo ti guarderà forse con indifferenza, come davanti a qualcosa di non comprensibile. La fede cristiana non è più un fatto sociale, una premessa ovvia. Non ci viene consegnata con l'educazione. Siamo perciò costretti, fortunatamente dico io, a riscoprire come ci si arriva. Siamo in un certo senso obbligati a una fede ragionevole, fondata. Domandiamoci, su che cosa appoggiava la fede dei primi che seguirono Gesù? Lo stesso vale per noi ora. Fin dall'inizio della sua opera educativa, Giussani ha avvertito molto vivamente l'urgenza della ragionevolezza della fede. È un altro modo con cui si rende evidente la grazia del carisma, la pertinenza alle nostre esigenze di uomini d'oggi, immersi come siamo in una incertezza da cui non sappiamo come uscire, della grazia data a Don Giussani. La realtà nata da questa grazia ha come unico intento, diceva nel passo citato, quello di testimoniare la ragionevolezza della fede, cioè che il fatto di Cristo risponde meglio di qualsiasi altra proposta alle istanze profonde della nostra umanità. L'adesione di fede è ragionevole, infatti, proprio in quanto l'avvenimento di Cristo si rivela corrispondente alle esigenze strutturali dell'umana coscienza. E la proposta ai giovani costituisce un test molto chiaro della consapevolezza o meno di questa urgenza di ragionevolezza. Che cosa occorre perché le persone, giovani e adulti, possano scoprire la ragionevolezza della fede? Al Sinodo sui laici del 1987, Giussani affermava: «L'uomo di oggi, dotato di possibilità operative come mai nella storia, stenta grandemente a percepire Cristo come risposta chiara e certa al significato della sua stessa ingegnosità. Le istituzioni spesso non offrono vitalmente tale risposta. Ciò che manca non è tanto la ripetizione verbale o culturale dell'annuncio. L'uomo di oggi attende forse inconsapevolmente l'esperienza dell'incontro con persone per le quali il fatto di Cristo è realtà così presente che la vita loro è cambiata. È un impatto umano che può scuotere l'uomo di oggi. Un avvenimento che sia eco dell'avvenimento iniziale, quando Gesù alzò gli occhi e disse: «Zaccheo, scendi subito, vengo a casa tua». È l'esperienza di un incontro il punto di partenza, come 2000 anni fa. Non può essere diversamente oggi, perché non sarebbe più cristianesimo. È la grande inversione di metodo che segna il passaggio dal senso religioso alla fede. Non è più un ricercare pieno di incognite, ma la sorpresa di un fatto accaduto nella storia degli uomini. Le testimonianze citate lo hanno documentato. Questa è la condizione senza la quale non si può neppure parlare di Gesù Cristo. Su questa strada, invece, Cristo diventa familiare, quasi come il rapporto con la propria madre e con il proprio padre. Nel tempo diventa sempre più costitutivo di sé. Dall'esperienza dell'incontro con la sua umanità, che ha il volto, l'aspetto di persone concrete e di una certa compagnia, siamo condotti per la corrispondenza sperimentata alla grande domanda circa la sua divinità. L'urgenza della ragionevolezza della fede riguarda persone di tutte le età, ragazzi, giovani, adulti e condizioni di vita. È significativo ed emblematico del problema posto quello che scrive una universitaria. la questione della certezza su Cristo è una questione aperta per me. Dopo tanti anni nel movimento, il momento della messa e della comunione è per me un momento di disagio profondo, perché non credo più. Sono grata ai miei amici del movimento per l'intensità di vita che ciclicamente torna a riprendermi, ma non posso censurare che il movimento si basa sul fatto incredibile di Cristo, incredibile per me, che io non riesco ad accettare. Mi domando, come fa ad essere lì, Cristo? Come fa a essere in me? Non capisco dove e in chi sia Cristo se noi siamo tutti umani e limitati. Questo non mi sembra scetticismo. Credo che sia finalmente non nascondere il fatto che certe cose non mi tornano e non posso più far finta di niente. È come se io fossi di fronte alla ruota di una bicicletta. Vedo tutti i raggi umani, tutti i fatti che mi sono successi, le persone, ma non riesco a vedere il centro di questi raggi. Mi sembra una forzatura e una autosuggestione. Io vedo che l'amore che sperimento arriva da mia mamma, da mio papà, dai miei amici, a volte di più, a volte di meno, e non capisco bene come fa a un certo punto a entrare in gioco Cristo. Sono grato a questa amica per l'audacia e la schiettezza della sua richiesta. È anzitutto il segno che si trova in una compagnia in cui si sente libera di porre le questioni più radicali. E come ognuno può riconoscere, non è per nulla scontato che vi sia un luogo dove una persona può porre le sue domande, esporsi, rischiare senza timore. Prima di entrare nel merito della questione posta, vorrei proporre un'altra testimonianza che si muove nella stessa prospettiva. Sono tempi molto duri. Tante persone si ammalano di Covid e tante soffrono per malattie ordinarie che spesso non sono ben curate perché il sistema sanitario non è recettivo secondo i normali canoni. Senza considerare le difficoltà economiche che per molti stanno diventando importanti. La paura del vivere e del morire morde la carne e il cuore anche di coloro che apparentemente non hanno problemi significativi. Si vive una sorta di sospensione esistenziale che suscita ansia, addirittura angoscia. In questa situazione è inevitabile interrogarsi più di prima su che cosa è veramente essenziale. Nella nostra scuola di comunità ci stiamo interrogando molto su questo e oltre agli affetti personali e al proprio lavoro, a cui naturalmente ognuno si attacca, tutti credono nella essenzialità della comunità a cui apparteniamo. Ma qui emergono i dubbi, almeno in alcuni di noi, su che cosa ciò significhi veramente. La comunità la viviamo carnalmente ogni giorno, non solo nel momento della scuola di comunità. È la nostra casa, è la fonte del consiglio, del conforto, del sostegno, anche concreto. È il luogo dell'amore fraterno che tocchiamo. La grande difficoltà, starei per dire, è con Dio. Alcuni di noi vivono senza alcun dubbio il rapporto con Lui. Altri ne sentono un bisogno struggente, una nostalgia inesauribile. La fede, cioè, non è per loro semplicemente un fidarsi e affidarsi a Lui, ma una ricerca. Diventiamo cercatori di Dio, come l'antico popolo di Israele, e abbiamo paura. E se fosse solo una illusione che ci costruiamo senza alcun fondamento? Questa è la grande paura. Dio nessuno lo ha mai visto, ma di lui si possono vedere i segni dopo la venuta del suo figlio e ciò dovrebbe bastarci. Ma come posso confortare non solo me stesso nel buio della paura quotidiana, ma anche l'amico che già soffre concretamente nella carne? Come posso raccontargli di Dio? Come posso trovare quella pace che mi permette di affrontare con serenità e fiducia ogni circostanza, anche la più negativa? Come posso avere fiducia nella salvezza guardando solo le persone che mi circondano senza vedere e senza toccare Lui? Senza Dio, ogni cosa perde senso, e questo è indiscutibile. Ma come può il desiderio di fede diventare una fede veramente vissuta? Queste testimonianze esprimono un grido. Non sono persone scettiche, ma giovani e adulti che non si accontentano di acquietare la loro insofferenza con una risposta qualsiasi. Sono persone in cui vediamo vibrare la domanda di Dostoevskij. Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere proprio alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo? Come ogni genio, Dostoevskij è stato profetico, anticipando quella che sarebbe diventata l'urgenza di tutti. Quello che chiedono questi cercatori è una strada da percorrere per raggiungere una certezza ragionevole su quanto hanno incontrato. Senza tale certezza, la desiderata speranza non trova fondamento adeguato e diventa impossibile per la libertà aderire fino all'affezione alla realtà stessa in cui si sono imbattuti. Appare subito in modo palese che il problema della speranza rimanda alla certezza della fede. Alla luce di questa urgenza esistenziale, possiamo cogliere con più consapevolezza il metodo a cui Giussani ci ha introdotto, renderci conto del suo valore, evitando di confinarlo negli scaffali del già saputo, in nome di una certa familiarità con i concetti. Seguendolo, potremo verificare se la strada che egli indica porta ciascuno di noi dal desiderio di fede a una fede veramente vissuta. Punto A. Il metodo della certezza morale. Ognuno a suo modo avverte la necessità di raggiungere la certezza su Cristo per poter stare davanti alle proprie esigenze di pienezza, di verità, di giustizia e davanti ai problemi con cui la vita non smette di sollecitarci. Mettiamo allora a fuoco la richiesta delle testimonianze. Come conoscere, riconoscere Cristo con certezza? È la questione della fede, abbiamo detto. Ora, la fede è un modo di conoscere della ragione e non un sentimentalismo a buon mercato. È la conoscenza di qualcosa che non vedo, attraverso la mediazione di un altro. Io non vedo immediatamente, direttamente l'oggetto, ma vengo a sapere di esso attraverso un testimone. La cultura, la storia e la convivenza umana si fondano su questo tipo di conoscenza che si chiama fede, conoscenza di una realtà attraverso la mediazione di un testimone. Qui ci interessa sviluppare la questione della fede a un livello particolare, il livello più grande della vita, quello che riguarda il destino. Giussani continua nel suo ragionamento. Cristo non lo conosciamo direttamente, né per evidenza, né per analisi dell'esperienza. Così come 2000 anni fa Giovanni e Andrea non vedevano direttamente il divino in quell'uomo in cui si erano imbattuti, Gesù di Nazareth. Noi siamo nella stessa situazione. Poiché Cristo è l'oggetto totale della nostra fede, sorge la domanda: come facciamo a conoscere Cristo in modo tale da potervi appoggiare la vita intera? Se la fede è quella forma di conoscenza che si basa sulla mediazione di un testimone, il primo problema riguarda il raggiungimento della certezza sull'affidabilità di quest'ultimo. Qual è la strada da percorrere per raggiungere la certezza su una persona? Tra i diversi metodi con cui la ragione può raggiungere la certezza nei vari ambiti di realtà, quello che qui interessa è il metodo relativo all'umano comportamento. Un metodo conduce infatti alle certezze matematiche, un altro alle certezze scientifiche, un altro ancora alle certezze filosofiche. Ma vi è un quarto metodo della ragione che porta a certezze sull'umano comportamento, alle certezze morali. Esso è in qualche modo paragonabile al metodo del genio e dell'artista, che giungono alla intuizione del vero a partire da segni. Quando Newton vide cadere la famosa mela, questa fu un segno che fece balenare la grande ipotesi. Il genio, da un piccolo segno, induce una intuizione universale. Il metodo con cui capisco che mia madre mi vuole bene, attraverso cui sono certo che molti mi sono amici, non è fissato meccanicamente, ma è intuito dalla intelligenza, come unico senso ragionevole, unico motivo adeguato per spiegare la convergenza di determinati segni. Moltiplicate indefinitamente questi segni, a centinaia, a migliaia. Il punto del loro senso adeguato è che mia madre mi vuol bene. Migliaia di indizi convergenti su questo punto. L'unico senso del comportamento di mia madre è questo, che mia madre mi vuol bene. In diverse occasioni ho utilizzato l'esempio della mamma proprio per evidenziare il metodo attraverso cui si raggiunge una certezza sull'altro, la lettura dei segni. Se qualcuno mi chiedesse: ma io da che cosa posso vedere che mia madre mi vuole bene? Risponderei: lo puoi vedere dai segni. Non tutte le persone fanno quello che tua madre fa per te. Dopo aver visto tanti segni, essendo leale con quanto hai visto, potrai riconoscere che tutto quello che fa tua madre ha una sola spiegazione, un solo punto di convergenza, come i raggi della bicicletta di cui ha parlato la nostra amica, che si chiama amore. Puoi chiamarlo X invece che amore. Ma resta che i comportamenti di tua mamma sono segni di una affermazione senza condizioni del tuo essere, che ti rende certo di lei, ti permette di fidarti di lei. L'amore non è qualcosa che un rilevatore scientifico potrà mai certificare mediante qualche tipo di analisi o di esperimento. L'amore è il senso dei segni. Continua Giussani. La dimostrazione per una certezza morale è un complesso di indizi il cui unico senso adeguato, il cui unico motivo adeguato, la cui unica lettura ragionevole è quella certezza. Si può chiamare non solo certezza morale, ma anche certezza esistenziale, in quanto è legata al momento in cui tu leggi il fenomeno, cioè intuisci l'insieme dei segni. Per esempio, io sono tranquillo che chi ho davanti in questo momento non mi vuole ammazzare. E neppure dopo questa mia dichiarazione questa persona mi vuole ammazzare, neanche per il gusto di dimostrare che ho sbagliato. È un comportamento, è una situazione, leggendo nella quale pervengo a questa certezza. Ma non potrei affermare tale certezza per un tempo futuro, cambiati i connotati delle circostanze. A questo punto, Giussani compie due rilievi importanti. In primo luogo, io sarò tanto più abilitato ad avere certezza su di te quanto più sto attento alla tua vita, cioè condivido la tua vita. In questa misura i segni si moltiplicano. Per esempio, nel Vangelo, chi ha potuto capire che di quell'uomo bisognava aver fiducia? Non la folla che andava a farsi guarire, ma chi gli andò dietro e condivise la sua vita. Convivenza e condivisione. Se uno se ne sta lì a guardare e dice «bello», ma poi va via, perde tutto. Se non assecondo il contraccolpo, il sussulto che una certa presenza mi provoca, lo perdo. Perdo il meglio di quello che mi è capitato. Se vedi una persona una volta e poi non la vedi più, la percezione di verità che pure hai avuto può sfumare. Noi vorremmo capire in fretta, prima di implicarci, senza coinvolgerci. Ma come si può arrivare alla certezza senza coinvolgerci? Sarebbe una finzione. Invece, coinvolgendosi, assecondando il contraccolpo sperimentato, i segni si moltiplicano e la convinzione si approfondisce. E siccome l'esperienza non ci inganna, se abbiamo preso un abbaglio ce ne renderemo subito conto. Ah no, non era questo quello che avevo intuito. In secondo luogo, e inversamente, sottolinea Giussani, quanto più uno è potentemente uomo, tanto più è capace da pochi indizi di raggiungere certezze sull'altro. Questo è il genio dell'umano. È il genio capace di leggere la verità del comportamento, del modo di vivere dell'uomo. Quanto più uno è potente come umanità, tanto più ha la capacità di percepire con certezza. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, dice il proverbio. Ed è una saggezza abbastanza superficiale, perché la capacità di fidarsi è propria dell'uomo forte e sicuro. L'uomo insicuro non si fida neanche di sua madre. Quanto più uno è veramente uomo, tanto più è capace di fidarsi, perché intuisce i motivi adeguati per credere in un altro. Punto B. Una traiettoria umanissima. Per conoscere una persona occorre una convivenza con essa, abbiamo detto. La convivenza richiede tempo, e solo chi è disponibile a investire il tempo richiesto potrà raggiungere una certezza adeguata, ragionevolmente fondata sull'altro. Questa convivenza nel tempo esige evidentemente un'attenzione ai segni che quella persona offre di se stessa. È una traiettoria umanissima, che ha un inconfondibile punto di avvio. Quando si incontra una persona importante per la propria vita, c'è sempre un primo momento in cui lo si presente. Qualcosa dentro di noi è messo alle strette dall'evidenza di un riconoscimento ineludibile. Ecco, è lui. Ecco, è lei. Nell'inizio vi è in un certo senso già tutto, come dice l'espressione «evidenza di un riconoscimento ineludibile». Il carattere ineludibile del riconoscimento può forse far pensare che il cammino sia già finito, che sia già stata raggiunta una conoscenza definitiva. Non è così, come l'esperienza di ciascuno può confermare. Se si vuole raggiungere la certezza sull'altro, quell'evidenza è l'inizio di un percorso che deve essere compiuto. Perciò Giussani prosegue: ma solo lo spazio dato al ripetersi di questa documentazione carica l'impressione di peso esistenziale. Solo cioè la convivenza la fa entrare sempre più radicalmente e profondamente in noi, fino a che a un certo punto diviene certezza. La questione è la stessa, sia quando si incontra una persona importante in senso ampio, sia quando si incontra Cristo, la compagnia cristiana. Per Giovanni e Andrea, per Pietro e gli altri, è stato necessario questo cammino progressivo di conoscenza, fatto di ripetizioni, di segni che si accumulavano, come per noi. E questa strada di conoscenza riceverà nel Vangelo ancora molte conferme. Avrà cioè bisogno di molto sostegno. Tant'è vero che quella formula e i suoi discepoli credettero in lui si trova più volte ripetuta fino alla fine. Non possiamo né è conveniente evitarlo. Quella conoscenza sarà una persuasione che avverrà lentamente e nessun passo successivo smentirà i precedenti. Anche prima avevano creduto. Dalla convivenza deriverà una conferma di quella eccezionalità, di quella diversità che fin dal primo momento li aveva percossi. Con la convivenza tale conferma si ingrandisce. La distanza che intercorre tra la prima percezione, la prima impressione carica di evidenza e la certezza implica la traiettoria della convinzione in un successivo ripetersi di riconoscimenti, cui occorre dare uno spazio e un tempo perché avvengano. È una legge che non prevede eccezioni. È talmente vero che la conoscenza di un oggetto richiede spazio e tempo che, a maggior ragione, questa legge non può essere smentita da un oggetto che si pretende unico. Anche coloro che furono i primi a incontrare quella unicità hanno dovuto seguire questa strada. Anche a noi tale strada è necessaria. Ciascuno può decidere se percorrerla oppure mollare la presa. Tutto si gioca nella disponibilità con cui, assecondando la corrispondenza, il contraccolpo, il sussulto iniziale che abbiamo avuto nell'incontro, ne verifichiamo la portata, senza forzature, dandoci il tempo necessario per raggiungere una certezza. Punto C. Una presenza senza paragoni. È proprio come accade in un rapporto affettivo. Di quanta convivenza ha bisogno il bambino per arrivare alla certezza che sua mamma gli vuole bene e che può fidarsi di lei? Normalmente non mettiamo in conto questo processo solo perché si svolge impercettibilmente. Lo stesso succede nella convivenza con Cristo, con la realtà umana della sua presenza oggi. Siamo travolti ogni giorno non solo da gesti, segni, simili a quelli di cui è capace una mamma, ma anche da segni che hanno dentro una diversità rispetto a quelli che qualunque mamma naturalmente può offrire. Leggiamo dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». La guarigione del paralitico lascia i presenti senza parole. Tutti si meravigliarono. Ma la portata di questo senso di meraviglia viene accresciuta dalla pretesa di perdonare i peccati. Perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Gesù introduce al riconoscimento di una cosa attraverso l'altra. E in coloro che assistono al miracolo si apre una breccia. Si meravigliarono e lodavano Dio. Quello che hanno visto è un segno che rimanda a Dio, che agisce attraverso l'eccezionalità della presenza che hanno davanti e che li fa esclamare: non abbiamo mai visto nulla di simile. Mettiamoci allora nei panni di Pietro, Andrea, Giovanni e degli altri che, stando tutti i giorni con Gesù, lo vedevano guarire il paralitico, ridare la vista al cieco dalla nascita, calmare la tempesta mentre erano sulla barca. Non solo. Lui aveva su di loro e sulle altre persone, sulla realtà intera, uno sguardo diverso da quello di chiunque altro, incomparabilmente umano. Si trovavano di fronte a segni tanto concreti e irriducibili quanto quelli di una madre, ma allo stesso tempo imparagonabili. Erano segni di una eccezionalità, di una presenza che corrispondeva al loro cuore come nient'altro. Anche loro, come gli altri, più degli altri, dicevano: non abbiamo mai visto nulla di simile. C'è un momento del cammino dei discepoli in cui la certezza che essi avevano raggiunto sulla sua persona, la consapevolezza della sua unicità, diventano esplicite. Ripercorriamo il modo in cui Giussani ci fa rivivere quel momento. Quel giorno Gesù era seguito da una grande folla che, per sentirlo parlare, non si ricordava più neanche di mangiare. Non sentiva più neanche la stanchezza. La gente lo seguiva ormai da quasi 3 giorni. Giunto sulla cima della collina, Gesù vide questa marea che copriva i fianchi della collina ed ebbe pietà di loro. Così disse agli apostoli: fateli sedere tutti. Si sedettero e li sfamò tutti. Di fronte a quest'ultimo gesto, in quelli che gli andavano dietro per sentirlo parlare, tanto erano presi da un irresistibile fascino, l'esaltazione giunse al massimo e tutti si misero a gridare a Cristo come al re che sarebbe dovuto venire. Il giorno dopo era sabato e per lui era abituale andare alla sinagoga. Quel sabato il brano della Bibbia era quello degli ebrei nel deserto, che erano stati sfamati da Dio con la manna. E Gesù disse: i vostri padri sono stati sfamati con la manna, ma poi sono morti. Io vi porto una manna, io vi porto un pane, che chi ne mangia non muore più. Vi darò la mia carne da mangiare e il mio sangue come bevanda. E chi mangia di questo pane e beve di questo sangue vivrà per sempre. All'udire queste parole, la reazione dei presenti, scribi e farisei in testa, esplode violenta. Avete sentito? È pazzo. È pazzo. Ma chi può dare la sua carne da mangiare, il suo sangue da bere? È pazzo. È pazzo. Lentamente la gente ha seguito i farisei e gli scribi e sono usciti tutti dalla sinagoga. Ma un gruppetto rimase. Il gruppetto di quei 12. Erano rimasti lì in silenzio. Gesù rivolge loro lo sguardo. Anche voi volete andarvene? Non attenua l'inconcepibilità di quello che diceva, ma insiste. Anche voi volete andarvene? Lì Simone, come al solito, si è fatto portavoce di tutti, impetuosamente, e ha detto: Maestro, anche noi non comprendiamo quello che tu dici, ma se andiamo via da te, dove andiamo? Tu solo hai parole, la vera traduzione dovrebbe essere questa, che corrispondono al cuore, che danno senso alla vita. Ma parole che corrispondono al cuore, che cosa vuol dire? Parole ragionevoli. La ragione è scoprire la corrispondenza. Questa cosa non la capisco, però se vado via da lui, nessuno più mi parla secondo il cuore. La loro immediata reazione fu dunque espressa per bocca di Pietro. Noi dobbiamo seguirti, perché sei l'unica persona, l'unico caso così eccezionale, in cui uno parla in modo sempre corrispondente al cuore. E se adesso dici una cosa diversa, vuol dire che noi per ora non la capiamo. Ce la spiegherai, la capiremo domani, Però non possiamo lasciarti perché non comprendiamo questa parola. E infatti, chi è andato via ha contraddetto se stesso. È andato via contraddicendo se stesso. Qual è la posizione più ragionevole? La cosa giusta è quella che hanno fatto Pietro e gli altri suoi amici. L'hanno seguito lo stesso. Anche se noi non comprendiamo, però nessuno parla secondo il cuore umano come te. Perciò se andiamo via da te, da chi andiamo? Non c'è più senso alla vita. È questa, sottolinea Giussani, l'origine di un atteggiamento affettivo. Gli altri sono andati via rifiutandolo, nonostante quello che avevano visto e sentito. Questo gruppetto è rimasto, aderendo a lui, seguendolo. È l'inizio del concetto di obbedienza che nasce come atteggiamento ragionevole. Era giusto seguirlo, perché altrimenti avrebbero dovuto rinnegare tutti i mesi precedenti che erano stati con lui, in cui era diventato loro evidente che quell'uomo era un uomo diverso dagli altri. Si vede chiaramente il cammino fatto dai discepoli, grazie al quale si sono legati sempre di più a lui. Erano ogni giorno più presi. Gesù era diventato il centro affettivo della loro vita. La vita dell'uomo consiste nell'affetto che principalmente la sostiene e nel quale trova la sua più grande soddisfazione. È lo stesso decisivo cammino che siamo chiamati a fare noi. Mi sono ricordato tante volte in questi ultimi anni di una frase che mi disse in una certa circostanza Giussani. Guarda, Julian, che alla fine la differenza è tra chi ha fatto un lavoro stabile e chi non l'ha fatto. Punto D. La fede è il riconoscimento di una presenza. Più si moltiplicavano i segni della sua eccezionalità, più sentivano esplodere in loro una domanda paradossale perché di lui sapevano tutto quello che si poteva sapere, una domanda a cui non erano in grado di rispondere e a cui però era necessario poter rispondere. Ma chi è costui? Essa era provocata dallo stupore continuo per l'eccezionalità della sua presenza. Nell'esperienza della convivenza con Gesù emergeva infatti sempre di più un fattore della realtà di quell'uomo che non riuscivano a spiegare per quanti tentativi facessero, ma che al tempo stesso non potevano cancellare. A un certo punto, mentre si trovavano insieme nei dintorni di Cesarea di Filippo, Gesù chiese loro: «La gente chi dice che io sia?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Subito dopo, Gesù rivolse a loro la stessa domanda: «Ma voi, chi dite che io sia?» Questa volta fu Pietro a prendere con decisione la parola. «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Quando Pietro dice queste parole, osserva Giussani, egli ripete probabilmente, anche se non ne possedeva appieno il significato, qualcosa che aveva sentito dire da Gesù stesso. Chiediamoci, perché lo fa? Perché ripete le parole che quell'uomo aveva detto di sé? Le ripete, le fa sue, perché per lui ormai era chiaro, dopo i 3 anni vissuti con Gesù, dopo i tanti segni avuti, che se non poteva fidarsi di quell'uomo, non poteva fidarsi neppure di se stesso. In forza della certezza raggiunta su Gesù, accetta come vero quello che egli dice di sé. Ecco, questa è la fede. Riconoscere come vero quello che una presenza storica dice di sé. Aderire alla sua presenza, affermando come verità quello che egli dice. La fede è un atto della ragione, mossa dall'eccezionalità di una presenza che porta l'uomo a dire: «Costui che parla è veritiero, non dice menzogne, accetto quello che dice». 2000 anni dopo, noi siamo esattamente nella stessa situazione. Come Pietro e gli altri amici avevano a che fare con l'uomo Gesù di Nazaret, non era una visione, era un uomo. Così noi, ora, abbiamo a che fare con la realtà umana in cui Cristo si rende presente, con la compagnia che ne è il corpo nella storia, la Chiesa, secondo la faccia con cui essa ci ha toccato. Anche noi, per l'esperienza che facciamo di questa compagnia, Per il cambiamento umano che vediamo documentato nelle persone che vi appartengono con semplicità, per la letizia e la gratuità che vi vediamo fiorire, pur con tutti i limiti di ciascuno, con la fragilità e la miseria di ciascuno, possiamo dire: c'è in questa nostra esperienza qualcosa che viene da oltre essa, imprevedibile, misterioso, ma dentro la nostra esperienza. C'è un fattore qua dentro, c'è un fattore che decide di questa compagnia, di certi risultati di questa compagnia, di certe risonanze in questa compagnia. Così sorprendente che se non affermo qualcosa d'altro, non do ragione dell'esperienza, perché la ragione è affermare la realtà sperimentabile secondo tutti i fattori che la compongono, tutti i fattori. Ci può essere un fattore che la compone, di cui si sente l'eco, di cui si sente il frutto, di cui si vede anche la conseguenza, ma non si riesce a vedere direttamente. Se io dico allora non c'è, sbaglio, perché elimino qualcosa dell'esperienza, non è più ragionevole. E con quale strumento possiamo conoscere questo fattore? Con quella intelligenza della realtà che chiamiamo fede. La fede è una forma di conoscenza che è oltre il limite della ragione, che coglie una cosa che la ragione non può cogliere. La fede, dice Giussani, è un atto di conoscenza che coglie la presenza di qualcosa che la ragione non saprebbe cogliere, ma che pur si deve affermare, altrimenti si eluderebbe, si eliminerebbe qualcosa che c'è dentro l'esperienza, che l'esperienza indica. Che Cristo sia qui, ora, tra noi, questo la ragione non può percepirlo come percepisce che ci sei qui tu, è chiaro? Però non posso non ammettere che c'è. Il problema della fede si pone oggi come 2000 anni fa, con il sorgere della stessa domanda. Chi è costui? È la domanda che nasce nel cuore di uno, anche se non lo dice a parole, vedendo una certa persona o certe persone, o una certa comunità o un certo modo di vivere. Come fanno ad essere così? È la domanda implicita, non detta, di quel barista di fronte agli universitari che frequentano il suo bar. Ma è la domanda che è sorta anzitutto in noi di fronte alla realtà umana in cui ci siamo imbattuti. Ciascuno cerca le sue risposte. Ma se esse non sono in grado di spiegare la novità umana che pure vediamo, cui partecipiamo, è ragionevole, coerente con tutto il cammino fatto, aprirsi alla risposta, non concepibile da noi, che ci viene offerta dalla tradizione viva della Chiesa, dalla compagnia incontrata. Siamo così perché Cristo è presente fra noi. La Chiesa si propone come il prolungamento di Cristo nel tempo e nello spazio, come il luogo e il segno della sua presenza. E noi, come Pietro, in forza della eccezionalità constatata, della corrispondenza inimmaginabile sperimentata, della certezza raggiunta per la potenza della sua grazia, possiamo riconoscere Cristo presente in questa realtà umana. Possiamo far nostre le parole che Pietro per primo ha pronunciato. Punto E. Da dove deriva allora l'ombra sulla verità? Quando uno ha percorso questa traiettoria, come tanti tra di noi hanno fatto, perché rimane ancora l'incertezza? Spesso noi attribuiamo la nostra incertezza a una mancanza di segni, o a una debolezza di evidenza, oppure ancora alla nostra incoerenza rispetto all'evidenza percepita. Ma, osserva Giussani, l'ombra sulla verità non deriva dalla mancanza di evidenza e di ragione, bensì dalla mancanza di affezione a essa, sempre, assolutamente sempre. Perché la verità ha in sé, porta in sé la sua evidenza, la porta proprio nella faccia. La verità si scopre esattamente come uno si sorprende in strada quando passa una bella donna. Dice: che bella. È della stessa natura e immediatezza. Non esiste possibilità di tergiversazione dialettica. È così. La verità porta in sé, nella sua faccia, l'evidenza di se stessa. Perciò l'incertezza che si insinua in noi non ha ragioni, non ha come oggetto diretto il contenuto dell'annuncio, è sempre indiretta. È l'impaccio, la malavoglia, la stanchezza, la fatica che dovremmo fare di fronte alla verità certa che ha attraversato il nostro orizzonte. L'incertezza si introduce come una bugia. E la bugia è un atteggiamento etico. È una posizione che assumiamo. Non è un atto dell'intelligenza. Non vi può essere certezza conoscitiva senza simpatia per la realtà, senza stupore e implicazione affettiva, senza una sincerità attiva di fronte all'oggetto che si prende in considerazione, senza un affectus, una commozione. La conoscenza implica una affezione, implica un contraccolpo che si chiama affezione, affectus. La nostra anima è touché, toccata. La vera conoscenza è l'insieme di questi due fattori. Una documentazione preziosa di tutto questo la possiamo trovare in quei momenti di persone in cui esse sono talmente prese da un avvenimento che non riescono a bloccare l'affezione per il vero che accade davanti a loro. Caro Julian, lunedì, durante l'incontro con gli universitari, mentre domandavi a chi interveniva se Gesù venisse ora e ti chiedesse «Mi ami tu?», cosa risponderesti? Mi sono trovata con tutto il mio essere, ancora prima che con le parole, a gridare, commossa fino alle lacrime, «Sì, io rispondo di sì». Mi sono scoperta addosso un contraccolpo che lasciava tutto il resto sullo sfondo e mi riempiva solo del desiderio di poter cedere a quel sì. Questa reazione in me non c'è sempre stata. Mi succedeva di continuo nel mese in cui stavo decidendo di iniziare il cammino di verifica della vocazione alla verginità, un anno fa. Non capivo tante cose, ero piena di domande, ho messo in dubbio varie volte ciò che pure avevo riconosciuto, ma di continuo, davanti alle cose grandi che mi accadevano, scoppiava il desiderio di poter rispondere sì. È qualcosa che viene fuori da me prima che io la sappia spiegare. Prima che io possa mettere in fila i fatti, i ricordi, i pensieri, la mia persona ha già risposto sì. Diventa sempre più interessante, a partire da qui, riguardare tutti i fatti della mia vita da cui è sgorgata quella reazione, quella affezione, rendendo chiara la storia, la strada, aumentando così stupore e gratitudine. Ma già solo che quel contraccolpo ci sia, è per me un indice del vero che accade e mi attrae. Chi ha raggiunto la certezza della fede può affrontare la domanda sulla speranza. Da dove nasce la speranza? Paragrafo 2. La certezza della fede è il seme della certezza della speranza. Scrive Peggy: per sperare, bimba mia, bisogna essere molto felici. Bisogna aver ottenuto, ricevuto una grande grazia. Nelle testimonianze che abbiamo letto, è questo che traspare. L'accadere di una grazia che fa sussultare e che desta la speranza. Qual è la grazia più grande che abbiamo ricevuto? L'incontro con Cristo che ha portato ogni novità portando se stesso. La novità di ogni circostanza, di ogni rapporto, di ogni situazione. Abbiamo incontrato una presenza che ci ha fatto sussultare. Siamo stati guardati con una tenerezza sconosciuta, abbracciati e perdonati al di là di ogni immaginazione. Quando uno ha visto la novità che Cristo introduce nella vita, fino ad arrivare al riconoscimento certo della sua presenza, non può non ritrovarsi nell'esperienza di San Paolo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto. Sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Chi ha sperimentato la sua compagnia, chi ha riconosciuto che lui ha dato la vita per noi, guarda tutto con questa presenza negli occhi. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Da dove nasce dunque la speranza? La speranza nasce dal riconoscimento di Cristo presente in una diversità umana. È come un fiore della fede. È semplice. Pensiamo alla certezza di un bambino nei confronti della mamma, riconosciuta come una presenza buona. Il bambino non può pensare al futuro, al giorno che verrà, se non appoggiandosi alla certezza della presenza di sua madre, alla certezza che la mamma ci sarà sempre per lui, qualsiasi cosa capiti. Quello che vale per un bambino vale per ognuno di noi. Spesso la mia speranza è riposta nel fatto che non ci accada nulla di brutto. Dico sperem, esprimendo l'affidamento generico e un po' scaramantico di chi spera che gli vada bene. Ma questa posizione non tiene, perché in realtà noi non siamo mai al riparo da nulla. Una volta parlavo a mia figlia di 7 anni della possibilità di rivedere i miei genitori lontani e avevo esclamato sperem. Lei aveva colto tutto il mio scetticismo circa la possibilità che potesse accadere e aveva perciò replicato «Mamma, se speri dicendo così, vuol dire che non credi». Aveva ragione. La speranza ha a che fare con una certezza. Quale? Di che certezza ho bisogno per sperare? Della certezza che qualsiasi cosa accada a me e ai miei cari non sia il buio a vincere. La sofferenza e la disperazione non vincano. Di questa certezza ho bisogno ora. I miei figli sono un esempio vivente di questo. Per loro la vita è sempre un presente che guarda al dopo con sicurezza. Non hanno paura quasi di niente, a parte il buio. Ma sono tranquilli, perché ci siamo noi. Appunto. E io? Anche noi possiamo pensare con positività al futuro, capiti quel che capiti, che solo in forza del riconoscimento che Cristo, questa presenza che è entrata nella nostra vita attraverso un incontro, non ci abbandona mai, come abbiamo potuto sperimentare anche nella pandemia. La speranza sorge quasi senza che ce ne accorgiamo, come fiore della fede. Scaturisce cioè dalla certezza di Cristo presente, sfidando qualsiasi sospetto si introduca in noi. La grande grazia da cui la speranza nasce è la certezza della fede. La certezza della fede è il seme della certezza della speranza. Essa cresce dunque secondo i tempi di un seme. Il piccolo seme messo dentro oggi, solo a settembre dell'anno 21 comincia a venir fuori e solo dopo 4 o 5 anni comincia a delinearsi come una pianticella con quelle caratteristiche gentili e strane. Per sperare, occorre aver ricevuto una grande grazia, la grazia della certezza in un presente. Quanto questo sia decisivo lo possiamo apprezzare con ancora più chiarezza nella situazione attuale. Nessuno ha certezza nel presente. Tutti hanno certezza nel presente quando non ci pensano. Se ci pensano, non hanno nessuna certezza. Tanti si potranno sentire confortati dai soldi, dalla carriera, da una buona condizione di salute. Ma se qualcuno pone loro seriamente una domanda in proposito, si accorge di quanto sia rara una certezza vera che riguarda il significato ultimo del vivere. Eppure, è solo la certezza di un presente, perciò di un significato nel presente, che nel tempo dà luogo a una certezza nel futuro. Fin dall'inizio di questa pandemia, ho provato timore per una condizione di salute che mi porto dietro e che mi fa essere tra quelli che si definiscono soggetti a rischio. Il periodo estivo aveva fatto credere che tutto fosse un po' più sotto controllo. C'era stata inoltre la notizia dei vaccini e io mi ero detta in cuor mio, sono a posto, non devo più temere. Avevo quindi riposto nel vaccino le mie speranze. Invece tutto si è ribaltato poco tempo dopo. Sono rimasta incinta e non ho fatto il vaccino per i rischi che avrei corso a parere del medico a cui mi sono rivolta seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie italiane. Mio marito, per fortuna, ha trovato un nuovo lavoro, ma questo non gli consente di stare a casa come l'anno scorso. In più, la mia città in questa nuova ondata del Covid ha avuto il record di contagi. Ma allora, dov'è la mia speranza, mi sono detta? Nelle mie giornate mi pongo spesso questa domanda, che è come un rilancio a fare un lavoro di verifica in quello che accade e che mi circonda. Questa domanda mi fa ripartire. Quando, per esempio, io e mio marito, entrambi timorosi per carattere, ci lasciamo prendere dall'ansia, basta a volte che ci ripetiamo «c'è speranza» per tornare a guardare altro, o meglio un altro che è accaduto nella nostra vita e che ci ha presi. E allora domandiamo a lui, a chi è la nostra speranza? Questo è diventato per noi un lavoro quotidiano di verifica. Un episodio mi ha fatto capire meglio la questione della speranza. Di recente, il mio primogenito, disabile fin dalla nascita, ha compiuto 8 anni. Quella sera abbiamo chiesto ai nostri figli, prima di mangiare la torta di compleanno, una preghiera diversa dal solito. Ciascuno doveva esprimere un motivo per cui ringraziare. Mio figlio di 8 anni, il festeggiato, ha detto: «Io ringrazio Dio per la mia esistenza, perché io volevo nascere, volevo esserci». Sentendo quelle parole, io e mio marito ci siamo fulmineamente guardati. La mente è andata alla gravidanza di questo figlio, al momento in cui abbiamo scoperto che aveva una rara malformazione. Ho ripensato a tutte le pressioni dei medici per interrompere la gravidanza e anche ai conoscenti che ci dicevano che mettere al mondo un figlio simile voleva dire condannarlo all'infelicità. Dopo 8 anni, quello stesso figlio ci ha detto quelle parole, così forti e penetranti per il mio cuore di madre. Questo mi ha talmente scosso e commosso che anch'io ho ringraziato Dio per il sì che mio marito e io, per grazia, abbiamo detto alla sua vita. E ho anche capito che c'è speranza. La speranza c'è sempre, anche nelle situazioni più complicate, perché la vita, la realtà è positiva, è per un bene. Allora anche il coronavirus, le situazioni drammatiche, di fatica, di limite, non possono togliermi la speranza di dire che nella realtà c'è una positività ultima, perché è un altro che la fa. Un altro che si nasconde nell'apparenza delle cose e che non mi abbandona mai, mi si è fatto incontro e mi prende ogni giorno con tenerezza, attraverso il bene gratuito di mio marito, dei miei figli, attraverso i fatti che accadono e attraverso questa nostra compagnia che mi aiuta dicendomi «guarda che dietro alle nuvole c'è il sole». Questa è la ragione profonda dell'ipotesi di lavoro che ci siamo dati per affrontare la pandemia. Vivere sempre intensamente il reale. Chi l'ha seguita potrà riconoscere di averne compiuto la verifica per la speranza che si troverà addosso nella circostanza in cui è, come ci ha comunicato la persona che ha scritto la lettera. Proprio per quello che a tutti è toccato di vivere, potremmo allora domandarci: questi mesi sono stati una prigione per noi oppure abbiamo fatto l'esperienza di essere liberi tra le sbarre del confinamento, come è stato per il cardinale Van Thuan? La speranza è la certezza nel futuro che si appoggia sulla certezza di un presente. È questo un altro modo di concepire la speranza, non sbilanciato sulla immaginazione di un futuro, ma sulla certezza di una presenza. Qui il rapporto col futuro è tutto determinato dall'esperienza di uno presente. Si può guardare al futuro con positività solo in forza di un presente grazie a cui, di tale irriducibile positività, già facciamo esperienza. Se la promessa non comincia a realizzarsi ora, non è credibile. La certezza del destino si fonda sulla certezza di un presente. Il problema è quindi il raggiungimento della certezza di questo presente. Tutta la consistenza della speranza è posta nella fede. Chi ha raggiunto questa certezza sperimenta un altro modo di affrontare anche le scosse più sconvolgenti. Nei giorni di Natale è stato diagnosticato un tumore a una nostra giovanissima figlia. Ogni mattina mi sveglio con un gran peso nel cuore e già dopo il primo istante in cui prendo coscienza di me, mi consegno. Ogni mattina mi rimetto in ginocchio. Riparto da lì, dal rapporto con il mistero. Non so come potrei vivere diversamente. Lontano da te, dove andrei? Riparto dall'essere figlia e quindi amata da un padre buono. Mi accorgo nell'istante che sono bisognosa di tutto, che tutto è dono, e allora mi scopro grata. Tutto è amplificato. Il mio bisogno di bene è su di me e verso tutti. Guardo le persone che incontro in ospedale e vorrei che tutti potessero conoscere chi risponde al loro desiderio. Per me è l'unica strada. Nulla mi distrae da questa ferita a tratti incomprensibile, ma abbandonarmi a questo abbraccio del mistero che stringe mi sembra, dopo 2 mesi, più ragionevole. Gesù mi sta dando mia figlia da guardare. Dopo un intervento, leggendo alcuni messaggi, mi ha detto: «Tanti mi dicono, vedrai, passerà, dopo starai meglio, dopo guarirai, dopo, ma io voglio vivere ora». Per me, stare nel presente significa vivere con tutto il mio desiderio, che non si perde in ragionamenti, ma diventa domanda insistente. Sono sempre in una posizione di attesa, degli esami del sangue, della terapia da iniziare, dell'esito di un attacco, di una PET, eccetera. Ma non è mai un essere sospesa, perché mi trovo a vivere attaccata a quel che accade, mendicando e attendendo Gesù. Più vivo, attenta ai suoi segni, e più il presente diventa vivibile e la mia affezione a lui cresce. Diverse persone passano per un saluto, anche veloce, per vedere come è possibile vivere dentro una circostanza simile senza affossarsi. Tutti cercano lui. Vogliono vedere dove lui vince. Questo mi impressiona molto, perché capisco che io non sono niente, ma lui fa tutto. E allora io guardo loro che guardano lui. Non so spiegarlo meglio, ma si alimenta questa compagnia reciproca. Anche andare al lavoro non mi distoglie da ciò che sto vivendo. La realtà è complessa ed è fatta di tante sfaccettature, ma io mi sento unita perché cerco sempre lui, che sia a casa, in ospedale o in ufficio o a fare la spesa. Guardandomi in azione, scopro che sono più me stessa. Tutto mi interessa. Che grazia alla nostra strada, che ci fa accorgere della propria storia particolare. Come se valesse la pena fare questo pezzo di strada senza perdersi nulla, perché ha a che fare con me, con il mio destino. E tutto ha un peso, prende un valore eterno, anche se non capisco tutto, ma non è questo che importa. Questo è vivere intensamente il reale. Intuisco, e un po' mi spaventa esplicitarlo, che c'è qualcosa di più grande ancora della salute di mia figlia, anche se naturalmente non smetto di chiedere insistentemente a chi tutto può la sua guarigione. Se Dio guarda così me, non amerà forse altrettanto anche mia figlia che è sua? La sua presenza è la mia speranza. Non è un sentimentalismo religioso, tanto diffuso anche tra di noi, che fa raggiungere la certezza che traspare dalle parole appena lette. Ma, come dicevo, un cammino continuamente sostenuto dalla sua presenza viva che accettiamo di compiere. Cresce perciò una gratitudine sterminata a Giussani per avercelo instancabilmente testimoniato e indicato. Anche se tuo padre o tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Solo questo fonda la speranza. Quando accade qualcosa che si dimostra all'altezza del dramma del vivere, cambia anche il nostro sguardo sul futuro. Non è dunque una presenza qualsiasi quella in cui riponiamo la nostra speranza. Lo vediamo quando capitano fatti che sfidano la vita. Ma qual è la forma del compimento del desiderio che abbiamo, dell'attesa che siamo? Tante volte identifichiamo il compimento della nostra attesa, che è senza confini, con una immagine determinata, che una volta realizzatasi ci delude, come documentava a Pavese il giorno del premio Strega. A Roma, apoteosi. E con questo? La forma del compimento non è nessuna delle nostre immagini. La forma del compimento, e quindi della speranza, è Cristo stesso. Ma niente è meno scontato di questo, come documenta la lettera di uno fra noi. Vedo intorno a me tante persone sfiduciate, che hanno paura della pandemia e della solitudine che si stanno portando dietro. Ma vedo indubbiamente anche persone che, ciascuna nelle proprie circostanze, vivono una letizia e un'intensità di vita che ora più che mai le rende affascinanti. Ciononostante, la certezza nel futuro mi sembra irraggiungibile. Quella pace non arriva. Non sta ancora arrivando, almeno come spesso me la figuro io, come risposta immediatamente pronta a tutto e come serenità. È tutto sempre una lotta, piena di dubbi, di drammi. Forse ciò di cui parla Agostino: il mio cuore è inquieto finché non riposa in te. ma io non sono sicuro di riuscire ad amare questa inquietudine. Forse ho un'idea ancora immatura di che cosa sia la certezza nel futuro, e l'inquietudine, senza un punto certo, come lo immagino io, da strumento potente di ricerca, si trasforma in minaccia. Mi dà fastidio. Tendo dunque a tamponarla con cose effimere. Metto a posto il lavoro e starò più tranquillo. Mantengo la pace in famiglia perché è giusto così. Compro una casa nuova più grande in modo che alla prossima pandemia siamo più attrezzati e comunque può servire come luogo di aggregazione per gli amici, aspettandomi da queste cose una soluzione alla richiesta del mio cuore. Ma dopo un po' tutte mi lasciano come ero prima, anzi forse un po' più cinico. Oppure tendo a esercitarmi nel compiere gesti pii, ma la mia performance volontaristica non mi dà certezza nel futuro. Se il risultato finale, l'esito, dipende da una mia capacità, è vulnerabile. C'è sempre un ultimo salto nel vuoto che devo fare. E quella certezza non arriva mai. Qual è il passo che manca? Che cosa permette a una realtà presente di diventare certezza nel futuro e conquistare il cuore? Lo ha capito bene il decimo lebbroso, che appena si è sentito libero dalla lebbra, non si è accontentato della guarigione. Ha avvertito l'urgenza di tornare da Gesù. Aveva capito che la sua attesa non si compiva una volta ottenuta la guarigione e che era quell'uomo a compierla. Forse il suo essere samaritano gli ha reso più facile non dare per scontata la guarigione. Nulla gli era dovuto. Questo gli ha fatto apprezzare ancora di più sia la guarigione, sia soprattutto la corrispondenza unica che quella presenza gli aveva fatto sperimentare fino a desiderare di non perderla. Era il rapporto con lui, la gioia, il compimento, la pienezza. Che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, cioè la vita vita, ciò che solo corrisponde all'attesa. La forma della risposta alla nostra attesa è Cristo stesso, la sua dolce presenza, come cantiamo spesso. Jesu dulcis memoria. Sant'Agostino lo esprime con questo invito. Sia il Signore Dio tuo la tua speranza. Non sperare qualcosa dal Signore Dio tuo, ma lo stesso tuo Signore sia la tua speranza. Ugo di San Vittore lo dice in altro modo. Lui viene non per colmare il desiderio, ma per attrarre l'affetto, per suscitare in ogni cosa che gustiamo la domanda: ma non ti manco io? Il contenuto della verifica che abbiamo potuto compiere in questo ultimo e lungo periodo, con i drammi e le prove che ha comportato e comporta, non è se abbiamo consolidato un discorso e lo sappiamo ripetere, ma se è cresciuta in noi l'affezione a Cristo. Se, come in Pietro, Cristo ha attratto tutta la nostra persona, e possiamo anche noi dire: tutta la mia preferenza di uomo è per te, Cristo. È questa l'unica cosa che conta. Se è la sua presenza la nostra pienezza, il domandarla è la forma della speranza cristiana. Veni, Sancte Spiritus. Vieni, Signore Gesù, è l'invocazione con cui finisce la Bibbia, perché la sua presenza è l'unica che appaga ed esalta costantemente il desiderio del nostro cuore. Possiamo riconoscere che si è incrementata la nostra affezione a Cristo se è Lui che ci manca in ogni cosa che noi gustiamo, e non perché non lo abbiamo incontrato, ma proprio perché, avendolo incontrato, ci è venuta una voglia incontenibile di rivederlo ogni giorno, di cercarlo ogni giorno, non potendo più vivere senza di lui. Chiediamo allora che si avveri nella nostra vita l'auspicio di San Paolo. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati.